Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina torniamo a parlare del coronavirus dalla prospettiva italiana e lo facciamo collegandoci con un inviato della 7, il giornalista Simone Costa. Ciao Simone, benvenuto su Radio SBS.
Ciao, buonasera, buonanotte, buongiorno, non so cosa dire a te e ai tuoi ascoltatori. Qui in Italia al momento è notte, immagino che da voi sia il contrario.
Esatto. Senti Simone, tu sei tuttora inviato ovviamente nelle zone rosse d'Italia. Ci racconti in sintesi come sono stati dal punto di vista lavorativo i tuoi ultimi 40 giorni?
Ma fondamentalmente prima che arrivasse questo lockdown totale c'erano delle zone in cui era vietato uscire o entrare ed erano soprattutto le zone del nord, quindi ho cominciato dalle zone del nord, sono stato a Bologna quando ancora non era zona arancione, sono stato a Modena nei giorni in cui hanno di fatto deciso di chiudere quelle zone, le province della Lombardia e le province più a nord di fatto dell'Emilia Romagna, oltre che Pesaro e Urbino nelle Marche, poi sono stato nelle Marche, infine poi quando è stato deciso il lockdown totale hanno deciso di restringere ulteriormente il campo di alcuni comuni, soprattutto nel Lazio, mi è stato fatto anche in Campania, in Calabria se non sbaglio, in Abruzzo, sono quei comuni più piccoli dove la percentuale di contagi rispetto alla popolazione era più alta, era oltre una certa soglia, credo fosse oltre l'1 per 1000, e quindi queste sono le zone che più che altro ho frequentato nelle ultime settimane. Sto più che altro seguendo la parte, tra virgolette, istituzionale della questione, quindi Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità, soprattutto i vari commissariati straordinari che stanno gestendo l'emergenza.
Girando, che idea ti sei fatto dell'Italia e degli italiani? In che modo questa vicenda così prolungata li ha compattati da una parte, ci ha compattati da una parte, dall'altra ci ha disgregati? In che modo ci ha cambiato e in che modo potrebbe cambiarci?
Ma secondo me nei primi giorni l'Italia era scoppiato soprattutto al nord, insomma lo sappiamo, nelle zone dell'Lodigiano e poi in Veneto, l'Italia era veramente separata e ne parlo per esperienza personale, insomma nei primi giorni in cui avevano chiuso quei comuni noi al centro-sud vivevamo una vita sostanzialmente normale, andavamo nei ristoranti, i ragazzi frequentavano le scuole, gli asili e nessuno si rendeva conto di quello che stava accadendo. Io chiamavo i colleghi di Milano e quasi, non dico prendendolo in giro, ma sottovalutando il problema, loro mi dicevano che non avevo idea di quello che stava accadendo, di quello che sarebbe accaduto, poi perché era inevitabile che non avendo un'idea precisa di quello che sarebbe di lì a poco accaduto, vivevamo di fatto a due velocità. E sono stato, come ti ho detto, nelle zone del nord, ma anche nelle Marche, quando tutto stava accadendo e quando di fatto alcuni negozi erano aperti e i ristoranti erano ancora aperti. Ad esempio sono stato nella fase di transizione, come ti ho detto, a Bologna, e il giorno prima i ristoranti erano scarsamente frequentati, ma erano presenti. Il giorno dopo tutto chiuso, tutto, dai negozi più piccoli fino ai ristoranti, alberghi deserti, insomma certamente si è creato un clima in quei giorni veramente particolare e si è compattata l'Italia per certi versi, ma più che altro io credo che ci stiamo rendendo conto dell'importanza di alcuni, non dico affetti, perché gli affetti almeno io non li ho mai sottovalutati, ma proprio della libertà di dipendere dagli affetti, ecco quella è la cosa che ci manca di più. Non poter vedere i nostri parenti, magari i nostri amici, e credo che sia uno dei problemi che di fatto ci rende tutti più o meno simili da quel punto di vista, e quello è certamente un modo in cui ci siamo compattati, però credo che fondamentalmente non ci sia ancora in Italia una reale cognizione dappertutto di come il contagio sia ancora presente. Insomma è chiaro che abbiamo sentito di notizie, ci sono 10.000 multe al giorno orientativamente negli ultimi giorni, quindi significa 10.000 persone che hanno di fatto violato le norme. Ho visto immagini di grigliate su alcuni tetti condominiali, insomma non c'è ancora secondo me una reale percezione di quello che è, nonostante i numeri che ogni giorno ci vengano offerti dalla Protezione Civile siano veramente allarmanti, e la situazione fortunatamente sta migliorando, non è ancora sotto controllo. Io credo che ci sia questo problema, l'idea che da ormai forse 10 giorni, anche qualcosa in più, ci diciamo che la situazione sta migliorando non significa affatto che siamo fuori dal problema. È sbagliare questa transizione dalla decrescita all'uscita del problema, può essere veramente fatale e portare a una nuova impennata. Dobbiamo stare veramente molto attenti in questa fase.
Senti, hai nominato le Marche. Si dice che una delle preoccupazioni maggiori sia stata legata al tentativo di evitare che il contagio si estendesse al meridione, dove le strutture sanitarie non sono all'altezza di quelle del nord. Ecco, le Marche sono una regione un po' di mezzo anche da questo punto di vista, e tu hai seguito anche l'andamento del Covid in alcune province marchigiane. Ti sei fatto questa idea? È stata, come dire, una precauzione, una preoccupazione reale? E come si spiega il caso marchigiano? Perché inizialmente le prime zone rosse riguardavano proprio il Lodigiano, alcune province dell'Emilia Romagna e le Marche stesse?
Beh, diciamo che le Marche sono proprio il simbolo di come è andata l'epidemia e di cosa si è voluto evitare che il contagio scendesse giù, dove, come detto, le strutture sanitarie, per diversi motivi che sono probabilmente atavici in Italia, si propagasse al sud. E le Marche fondamentalmente sono state colpite soprattutto nelle due province più a nord, che sono Pesaro e Urbino, che di fatto confina con l'Emilia Romagna. Anche Ancona è stata una provincia molto colpita, in tutta la regione ci sono circa 5.000 casi in questo momento, e gli abitanti delle Marche non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle di Campania, Lazio, Lombardia, eccetera, eccetera. Mi pare siano tipo 1.500.000 e 5.000 contagiati, sono tanti, ma la provincia di Ancona è molto colpita, e la provincia di Pesaro è davvero una delle zone più colpite d'Italia. Ripeto, la situazione sta migliorando. Mi ho parlato con il sindaco tanti giorni fa e si è parlato molto spesso di queste morti sospette che fuoriuscivano di fatto dai numeri ufficiali, cioè di tassi di mortalità che erano 4-5 volte superiori nel bergamasco, nel bresciano, rispetto a quelli standard, mentre i numeri dei decessi ufficiali di fatto non riportavano questo scarto. Ed è un problema molto sentito anche nella provincia di Pesaro e Urbino. Credo ci fossero almeno 120-130 persone che erano morte nelle proprie abitazioni senza che fosse stato fatto neanche un tampone, ed erano probabilmente morti sospette per Covid-19. Il problema anche lì delle terapie intensive è stato molto molto forte, ed è stato molto forte anche il problema degli ospedali sovraccaricati di pazienti, con i medici allo stremo. Adesso la situazione, sia dal numero di vista del numero della crescita, di fatto sta rallentando, e oltretutto hanno messo in piedi almeno un ospedale da campo già attivo, mi pare a Fermo, ad Ancona stanno ampliando alcune strutture. Comunque tutti gli ospedali in Italia ormai, immagino i tuoi ascoltatori lo sapranno, hanno una sorta di pre-triage all'esterno, cioè una zona allestita con dei tendoni in cui dovrebbero in qualche modo separare i malati di Covid-19, i sospetti malati di Covid-19 da tutti gli altri. Ma ci sarà un altro ospedale che dovrebbe nascere nel giro di 10 giorni, 2 settimane, a Civitanova, che dovrebbe un po' riuscire ad allentare la pressione di tutte le strutture nelle Marche. E il motivo per cui si propaga più al nord che al sud è qualcosa che francamente non riescono a spiegarsi. Qualche giorno fa, al di là del fatto che certamente il primo focolaio è stato scoperto a Codogno, e quindi di fatto in qualche modo è stato un po' creato un cordone, ma ci sono molte ipotesi sul campo. È un virus che conosciamo davvero poco. C'è una ricerca, mi pare, di Harvard che mette in correlazione la mortalità del virus con l'aumento delle polveri sottili nell'aria, e sembra che ci sia questa correlazione. Sono allo studio, certamente le zone del nord Italia sono con più alto tasso di polveri sottili rispetto ad altre, però è ancora presto per capire perché. Però certamente le Marche rappresentano nel loro piccolo uno spaccato dell'Italia, più dell'80% credo, ma è rappresentato nelle due province più a nord. Molto poco invece appena scendi, quindi quella da provincia di Ascoli Piceno e quella di Fermo sono state toccate fortunatamente fino a questo momento in maniera piuttosto marginale, seppur drammatica, dalla vicenda.
Come si è svolto il tuo lavoro sul campo? Ci sono delle immagini che ti porterai dentro, delle fotografie, degli aneddoti che già adesso senti che abbiano un po' cambiato anche la tua stessa percezione del lavoro che svolgi?
Quella storia di Cingoli per me, io francamente, è difficile da mandare giù. Cingoli è un comune nel maceratese piuttosto piccolo, avrà 3.000 abitanti ed è tra l'altro un comune già colpito dal terremoto, quindi tu vai in questo paese che ha tutte macerie ancora a terra, è chiuso l'unico polo museale che avevano, è chiusa la chiesa che è nella piazza centrale del paese, il comune ha sopra un campanile che è tenuto insieme veramente per miracolo ed hanno avuto un caso, uno dei primi tra l'altro di strutture per anziani che diventano lazzaretti di fatto di circa 40 mi pare tra ospiti e operatori sanitari, 37 sono risultati contagiati, 7 sono anche morti nei giorni seguenti, e quella è una storia veramente terribile. Alle macerie si insomma il dolore di un paese che era veramente chiuso ed è stato uno dei primi, ripeto, a scoprire cosa significa una struttura per anziani in cui tra l'altro non si sa in che modo, non si sa per colpa di chi o per quale motivo venga colpita da una tragedia del genere, perché insomma è chiaro che in una struttura per anziani con persone fragili il contagio si propaghi veramente molto 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 velocemente, e vedere un paese già ferito, quasi colpito a morte da una vicenda del genere, è stato veramente incredibile. E tra l'altro c'era una tensione palpabile, anche perché poi, insomma, come sapete, la sanità è affidata alle strutture regionali, ma questa struttura era comunale che poi appaltava, insomma è difficile da spiegare, però c'era una sorta di tensione tremenda tra istituzioni locali in cui con una pressione negli ospedali tremenda era difficile capire in qualche modo chi dovesse prendere delle decisioni, e quindi c'era una tensione palpabile in un paese che era veramente sbigottito da quello che stava succedendo. Inoltre a Cingoli purtroppo, anzi per fortuna, c'è un ospedale che però non ha terapia intensiva, quindi tutti i pazienti che non potevano stare lì dovevano essere portati lontano, ma adesso nell'ospedale di Cingoli, che di fatto fa visite generiche, adesso sembra ci siano 9 contagi, quindi è tutt'altro che finita, e questo è incredibile. Poi ripeto, noi a Roma, ripeto, nel centro-sud all'inizio di questa vicenda non abbiamo avuto la percezione di cosa stesse accadendo. Quando sono andato a Piacenza e ho visto tutto chiuso, ho visto i farmacisti che di fatto ti vedevano da dietro serrande quasi chiuse, tenendoti a distanza, non ero abituato, non capivo cosa stesse accadendo, e lì ho avuto la percezione che molto presto tutta Italia sarebbe stata in quel modo, che probabilmente, anche vedendo che tutto sommato chiunque riusciva a spostarsi in quelle zone, non ci voleva certo un permesso speciale per farlo, anche se magari era vietato, ho capito che il problema sarebbe diventato un problema di tutti. E poi insomma, comunque ci sono tante immagini. Un'altra zona rossa che ho visitato è quella del comune di Fondi, che è un comune sull'isolale romano, è in provincia di Latina, ma è un centro agricolo molto importante per tutta Italia, che sia il mercato europeo più importante agroalimentare, e quello è un paese che conosco abbastanza bene perché è vicino a una località di mare piuttosto famosa, anzi a diverse località di mare piuttosto famose, è un borgo medievale molto bello, è sempre molto frequentato. E invece quel giorno, che è stato il primo giorno in cui l'hanno dichiarato zona rossa, perché anche lì c'è stato un problema con non una casa per anziani ma un centro per anziani, un centro di attività per anziani, che di fatto è diventato un focolaio perché uno dei frequentatori di quel centro aveva una parente che tornava dal nord, e quindi anche lì hanno cominciato uno dopo l'altro a infettarsi dopo una festa di carnevale, e hanno deciso di chiudere il paese perché la percentuale, come vi dicevo, era troppo alta di contagiati rispetto alla popolazione. Camminare in quel centro deserto, che è sempre stato un punto di riferimento per tutto l'agro, per tutta la Dina, per tutte le persone che frequentano quelle zone bellissime, e camminare sentendo solo il rumore dei tuoi passi e il respiro che fa, anzi il tuo respiro attraverso la mascherina, è stata una scena piuttosto surreale, non so come definirla, inquietante, insomma sono state molte queste scene, questi episodi che di fatto raccontano nel loro piccolo una situazione che in Italia vivremo ancora almeno fino a 3 maggio.
Senti, in conclusione, si è usata spesso in quest'ultimo mese e mezzo in Italia la metafora della guerra, non soltanto quella contro il nemico invisibile rappresentato dal virus, ma anche per descrivere il lavoro degli operatori sanitari, delle forze dell'ordine e via dicendo. Ecco, tu che da inviato hai seguito proprio sul campo tutto questo e quindi in condizioni lavorative eccezionali e precarie, che idea ti sei fatto di questo parallelo, con tutti i limiti delle semplificazioni giornalistiche, dell'imbellettamento della realtà con uno strato di retorica? In che cosa effettivamente questa metafora ci sta e in che cosa invece non può essere calzante?
Guarda, io non ho mai seguito una guerra, non l'ho mai fatta, e quindi non saprei dirti in cosa le due cose combacino o abbiano delle differenze. Certo che devi avere delle accortezze che normalmente non hai. Per quanto riguarda il linguaggio, io credo che abbiamo un serio problema di classificazione di quello che stiamo vivendo, e quindi ci è semplice ricorrere ha un linguaggio che secondo me però è completamente sbagliato, soprattutto per chi sta lavorando in questo periodo, perché definire eroi medici che stanno facendo un lavoro straordinario secondo me è sbagliato per loro, perché il punto di vista dei medici, io ne conosco tanti, mia madre è un medico in pensione, ho tanti amici medici che mi raccontano le loro storie e stanno vivendo dei drammi, non sono degli eroi, sono delle persone con delle fragilità che stanno resistendo. Io non so se faccia di loro degli eroi, ma leggevo l'altro giorno un pezzo sul Corriere proprio su questo, falla del linguaggio, perché si rischia di finire veramente nel mito, si rischia di fare di loro delle icone, non degli esseri umani che invece hanno bisogno di aiuto. In questo modo si rischia veramente di banalizzare lo sforzo che stanno facendo e di non capire che se dei medici muoiono per contagio c'è un errore, ma non da parte loro, da parte di magari in alcuni casi li mette in condizioni di rischio inaccettabili. Invece a questo va posto rimedio il prima possibile, con tutte le misure possibili. All'inizio in Italia mancavano le mascherine, adesso fortunatamente la situazione sembra migliore, e noi dobbiamo renderci conto che queste sono persone con i loro problemi, la loro fragilità, che stanno affrontando un periodo della loro vita che è tremendamente stressante. Basta vedere qualsiasi intervista di medici su YouTube, in qualsiasi televisione, hanno un confronto con la morte, con il pericolo della propria morte, perché è un pericolo tangibile. Io credo che il 10% dei contagiati siano medici, un dato del genere, comunque forse l'1%, comunque è un dato per una categoria veramente impressionante. Ne sono morti almeno 100, e ci sono anche gli infermieri, gli operatori sanitari in genere, che rischiano ogni giorno. Io definirli eroi, ma per il loro bene, ma anche loro non si sentono eroi, sono esseri umani che vorrebbero fare il loro lavoro. Certo, si sono scelti un mestiere, come ce lo siamo scelti noi, particolare, ed è chiaro che devi prendere oneri e onori, e loro lo fanno così come lo facciamo noi, con diciamo diverse gradazioni di pericolo rispetto a loro. Però definirli eroi secondo me svilisce il loro mestiere. Sono esseri umani che ogni giorno si impegnano per dare il meglio di loro stessi, ogni giorno devono affrontare situazioni al limite veramente, credetemi, ne parlo per cognizione di causa, ai limiti della sopportazione.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.